Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Grazie innanzitutto a tutti voi di essere qui e grazie soprattutto a questa contrada che mi ha invitato. So che sono stati invitati altri prima di me, ovviamente, in anni precedenti, in particolare il mio parente stretto, mio zio, che si chiama Cacciari, che molti di voi conosceranno, e che in realtà è un mio zio acquisito semplicemente. E da un certo momento in poi ha cominciato a chiamarmi il nipotino di Volterno e quindi io l'ho adottato, diciamo così, come zio. Però forse sarebbero i filosofi come Cacciari per l'appunto, no? Dover dare delle risposte alle domande che sono già state sollevate. Io sono semplicemente un testimone di ciò che i media sono, perché per tanti anni ho scritto su giornali andare in televisione eccetera, però sono un testimone un po' atipico, nel senso che sui giornali ci scrivo ma non li leggo e in televisione ci vado ma non la guardo, no? Quindi questo mi dà in un certo senso una certa distanza da questi media, però mi permette anche di guardarli in un certo senso da un punto di vista distaccato, no? Non so se questo poi significa più obiettivo, ma comunque sicuramente più distaccato. Mi dispiace di non parlare questa sera di argomenti che sono più vicini alla mia professione, cioè alla matematica in generale o alla logica più in particolare, che ho insegnato appunto logica e matematica. Abbiamo cercato col Priore di trovare qualche cosa che potesse in qualche modo interagire anche con il concetto, la nozione di contrada, eccetera. Ma poiché io ne so ancora meno dei media di cui ho parlato qui, mi sembrava forse che sarebbe stata una cosa pasticciata, ma le posso preparare in futuro, no? E naturalmente non rimediare. Avrei invece potuto parlare più facilmente di rapporti tra matematica e musica. Quello sarebbe stato una cosa molto interessante, perché ovviamente questi rapporti partono fin dall'antichità, almeno da Pitagora, se non prima, e continuano ad arrivare fino ai nostri giorni, perché ad esempio alcuni musicisti, diciamo così, no? Anche ai massimi livelli sono per esempio laureati in matematica. Piangolese ad esempio è stato forse uno dei più grandi direttori d'orchestra della seconda metà del Novecento, era laureato in matematica. Philip Glass, che è un compositore che va per la maggiore, che ha scritto tante colonne sonore, addirittura da Oscar, eccetera, anche lui, e laureato in matematica. Ma questo anche qui no, per il futuro. Questa sera parleremo di media, che è già il titolo che è stato annunciato, cioè media, mediocri, indica che c'è perlomeno una certa velata critica, diciamo così, no, alla funzione dei media. E vorrei naturalmente cercare di articolarla un pochettino, se fossi stato Cacciari, cosa che fortunatamente non sono, avrei titolato, no, critica della ragione mediatica, per esempio, no? O cose del genere. Però media è ovviamente una parola latina plurale, no? Medium, che però ha a che fare con l'essere a metà, no? Quindi questo sta della natura di questi media. Media e medium è un mediatore, no? E si tratta di vedere che cosa media il medium stesso, no? E cercare di fare un'analisi di questa mediazione. Se il mediatore, per esempio, no, è un mediatore onesto, no? Come d'altra parte devono essere i mediatori anche in affari, no? Economici, per esempio, che vengono condotti, o se invece non lo è, come potrebbe essere. Chi è stato il primo mediatore, cioè il primo, non dico giornalista, ma comunque appunto, no, compositore o esecutore di media della storia, o meglio non della storia ma della mitologia, è stato ovviamente un dio, no? Hermes, come voi sapete, aveva questa funzione, cioè quella di mediare il messaggio degli dei portandolo agli uomini. In un certo senso i media fanno esattamente questo, perché dovrebbero essere mezzi di comunicazione, anzi, anche se spesso poi, come vedremo, diventano dei mezzi di distrazione, no? Di massa, no? E comunicazione significa che cosa? Che c'è qualche cosa da comunicare, ovviamente, no? Da mettere in comunione, bisogna creare dei ponti, come qualcuno dice, no? Appunto, recentemente, no? E la mediazione è appunto ciò che i media fanno, cioè in tante parole è una delle tante forme che l'ermeneutica, che deriva appunto da Dio Hermes, no? Ha preso. L'ermeneutica è stata per molti anni, per molti secoli ovviamente, no? Una disciplina legata più che altro alla filosofia, oggi è diventata e incarnata in questi media. Ora cerchiamo di andare a vedere che cosa fanno effettivamente questi mediatori. Anzitutto l'esempio tipico, prima dei giornalisti della carta stampata, delle televisioni, delle radio, eccetera, a cui noi pensiamo quando parliamo dei media, prima ci sono stati dei mediatori nel corso della storia che sono stati semplicemente i traduttori, cioè che dovevano mediare tra coloro che parlavano una lingua e coloro che parlavano un'altra lingua. Ora, queste lingue possono essere diverse, per esempio verso la fine, se avrò tempo, farò un accenno al fatto che ci sono almeno due culture e i media in genere si concentrano su una di queste culture, cioè sulla cultura umanistica, e non su quell'altra, sulla cultura scientifica. Ma il divulgatore scientifico dovrebbe fare esattamente quello, dovrebbe essere un traduttore che però traduce da una lingua che non è una lingua naturale, è una lingua artificiale in realtà, la lingua per esempio della matematica o delle scienze, e traduce in un linguaggio che il pubblico, il fruitore può capire. Ma più in generale i traduttori sono state persone o tecnici, diciamo così, che cercavano di tradurre cose scritte o dette in una lingua naturale in un'altra. E già nella traduzione ovviamente si presentano gli stessi problemi che poi si presentano ai mediatori che oggi agiscono invece con quelli che noi chiamiamo i media, no? Cioè anche per esempio i social media. Il fatto che ci fosse questa espressione che diceva traduttore, traditore, no? Già subito fa capire che è l'impresa stessa che è difficile di per sé. Perché tradurre da una lingua all'altra è un'impresa complicata, a volte difficile, altre volte addirittura disperata, no? E soprattutto quando le lingue provengono da culture molto diverse e che si possono anche tradurre letteralmente, ma che poi però quando vengono tradotte non significano più le cose che in realtà significavano quando sono state dette. Io sono colpito a volte dal fatto che i traduttori professionisti spesso traducano, facendo il loro lavoro ovviamente, no? Cercando di preservare le cose che non sono significative in un testo, per esempio il suono della lingua, no? O la struttura delle frasi, no? e spesso non disinteressandosi o addirittura a volte non capendo nemmeno bene, no? Ciò che invece è fondamentale in un testo, cioè il contenuto. Ed è per questo che per esempio mi sono orgogliosamente forse o anche inconsciamente dedicato a volte a tradurre io stesso i testi. Per esempio ho tradotto il poema di Lucrezio, il De rerum natura, perché leggendolo nelle traduzioni capivo sì che il traduttore aveva cercato di preservare il suono della lingua, che appunto era impossibile fare perché ovviamente scrivere in esametri dattilici, catalettici in latino e poi tradurre in italiano, insomma, è appunto disperato. Ma non si era accorto che il poeta Lucrezio in realtà era un grande divulgatore scientifico che spesso stava cercando di descrivere, non idee sue perché era un letterato, ma di divulgare le idee della scienza dell'epoca, in particolare di una scuola filosofica e scientifica che era quella degli epicurei. E succede spesso che si vedono queste traduzioni e si capisce che queste traduzioni sono traduzioni false anche quando sono fedeli alla lettera del testo, perché spesso non è la lettera che conta, no, ma è il significato che ci sta dietro. Faccio un esempio fra tutti, tanto per capirci che non deriva da Lucrezia, ma deriva da una frase di Protagora, attribuita a Protagora, che tutti studiamo fin dalle superiori, e che dice l'uomo è la misura di tutte le cose. È una frase talmente stupida che uno potrebbe dire, ma insomma sarebbe bene non metterla nei libri, no? Perché cosa significa che l'uomo è la misura di tutte le cose? L'uomo è un microfono su un granello di sabbia che va in giro attorno al Sole, in una galassia, in un sistema solare secondario, in una galassia che non ha nulla di speciale, come può essere la misura di tutte le cose? Se anche qualcuno l'avesse detto, no, sarebbe stato doveroso, no, anche per lui, no, non ripeto. Ora, non c'è bisogno di sapere il greco, perché oggi ormai i traduttori spesso non sono aggirati dai traduttori naturali, biologici, sono aggirati dai traduttori artificiali. Quindi può venire la curiosità, no, di andare a vedere che cosa avesse detto in greco, o avesse scritto in greco Protagora, no, di metterlo su un traduttore e vedere che cosa salta fuori. E la cosa interessante è che invece di dire l'uomo è la misura di tutte le cose, la parola che veniva usata da Protagora era una parola che in realtà, se uno la guarda sul dizionario, non significa soldo o denaro, no? E la cosa sembra ancora più stupida, no? Perché dire che l'uomo è la misura di tutti i denari, no? Cioè cosa significa? Però nella nostra lingua, no? Denaro ovviamente spesso viene indicato con un'altra parola, che è quella della borsa valori, no? Per esempio. E allora tradurre questo motto, no, il motto di Protagora, dicendo l'uomo è la misura di tutti i valori, e questa diventa una cosa completamente diversa. Non è un delirio di potenza, no, di dire l'uomo è qualche cosa, no, che può effettivamente confrontarsi con l'intero mondo, ed è lui che misura l'intero mondo, perché appunto, dicevo, la cosa non ha senso da un punto di vista nemmeno cosmologico, basta anche essere, no, un po' più vicino a noi, non nemmeno nel sistema solare. Mentre invece è verissimo che l'uomo è la misura di tutti i valori, perché i valori sono cose umane, è l'uomo che li decide, no? E dunque, no, sono semplicemente cose relative per l'appunto a colui che li dice o che li ad un certo punto che li enuncia. No? E questo è un problema che sta dentro alla traduzione, no? Appunto anche le frasi semplici, no? I motti che vengono ripetuti, no? Spesso, no? Sono tradotti malamente. Immaginiamoci, no? Quando poi queste cose escono dall'ambito delle traduzioni ufficiali, o visto che si sta in questo caso, no? All'interno di un festival addirittura, no? Della letteratura italiana, no? e invece vanno a ampliarsi, no? E a invadere, no? Cose molto più generali, che sono i media di cui volevamo parlare questa sera. La cosa principale dei media, secondo me, è che essendo appunto dei mediatori, no, dovrebbero essere come delle lenti, no? Quando noi ci mettiamo degli occhiali, lo facciamo per vedere bene, no? L'occhiale ovviamente è un mediatore tra l'occhio e la realtà che ci circonda, che sta fuori di noi, ed è ovvio che più l'occhiale è sporco, no? Più l'occhiale è opaco, no? E meno bene svolge la sua funzione. Cioè la caratteristica fondamentale dei media, in particolare anche degli occhiali, no, ma anche dei media nel senso in cui lo intendiamo questa sera, no, è quella di essere trasparente. Ora cerchiamo di vedere, ma i media che effettivamente abbiamo attorno a noi sono effettivamente trasparenti? Quando è che i media cessano di essere trasparenti? Cessano di essere trasparenti quando non sono più come l'aria, per esempio, no? Che c'è, ma che noi non vediamo, ma cominciano ad essere come la polvere, per esempio, no? Nuvole, la nebbia, no? Che si frappongono tra noi e ciò che dobbiamo vedere, no? E diventano percepibili essi stessi. Quando il media comincia ad essere qualcosa che si percepisce, no? E non è più trasparente, no? Incomincia a non essere più qualcosa che fa bene la sua funzione. Ora il media, cioè i giornali, la radio, la televisione, appunto i social media, internet, eccetera, eccetera, no? Svolgono questa funzione, sono trasparenti oppure no? Beh, sono talmente poco trasparenti che già 50 anni fa, 60 anni fa ormai, McLuhan, quando scrisse quei bei libri sugli strumenti del comunicare, cioè appunto sui media, facendo una storia, un'analisi di tutti questi media che ho appena citato, ad un certo punto arrivò a concludere la sua analisi con un motto, no, che diceva il medium è il messaggio. Cioè i media non sono degli strumenti per comunicare un messaggio, ma i media in realtà comunicano se stessi. Il vero messaggio comunicato dai media è il mediatore, no? E facciamo naturalmente degli esempi. Cosa significa che il media diventa il soggetto, l'oggetto della comunicazione e non soltanto un qualche cosa di intermedio tra quello che viene comunicato e colui che riceve la comunicazione? Beh, anzitutto c'è un modo per diventare non trasparenti, per diventare autoreferenziali, ed è scrivere soltanto per coloro che appartengono alla propria categoria, cioè fare dei giornali che sono interessanti o dedicati direttamente soltanto ai giornalisti, no? Di fare dei programmi televisivi, no? Che sono interessanti o dedicati soltanto per coloro che fanno i programmi televisivi, invece che per coloro che poi dovrebbero in realtà fruirli. Ma soprattutto il vero problema arriva quando colui che gestisce il media, cioè il giornalista della carta stampata, il giornalista televisivo, eccetera, no? Diventa il protagonista delle notizie. È lui il vero protagonista delle notizie e non le notizie stesse. Voi direte, ma questo non succede naturalmente, ma se ci pensate un momentino, no? Provate a pensare ad esempio, no, alla televisione, ai dibattiti che si fanno, ai talk show cosiddetti, no? Spesso di natura politica. I politici vanno e vengono ovviamente, no? Vanno e vengono a seconda, ovviamente non solo della loro vita, è chiaro che se vogliono non possono continuare ad andare in televisione, no? Ma anche se vogliono politicamente, nel momento in cui escono dal governo o escono dalla maggioranza o non vengono rieletti, quelli passano subito nel dimenticatoio e così via, no? E la gente se li dimentica, ce ne sono altri, no? E è un po' come l'acqua che scorre dentro un fiume, no? E ovviamente non dice racket, no? Non si entra mai due volte nello stesso fiume, no? Perché l'acqua è sempre diversa, no? E infatti non si vede mai due volte lo stesso talk show, perché coloro che ci partecipano sono sempre diversi dal punto di vista della politica, eccetto per una persona, cioè colui che il talk show lo dirige. Perché quelli invece sono praticamente, non dico inamovibili, ce ne sono alcuni che sembrano essere effettivamente eterni, no? Ma comunque, no? Soprattutto nelle televisioni, no? Pensate ai nomi, sono loro il talk show. E allora uno va a vedere, no? E dice, questa sera non guardo il talk show a cui partecipa questo o quel politico, ma guardo il talk show di Vespa, oppure guardo il talk show di Mentana, ma Mentana ha fatto show adesso, una volta che faceva, quando faceva Matrix, non dico Mentana perché anche lui è stato seduto a questo tavolo qualche tempo fa, oppure pensate a Fazio, pensate a Flores, no? E così via, diventano loro l'oggetto della comunicazione. E sono spesso inamovibili, come ben sapete, no? Anche quando si cerca di rimuoverli non ci si riesce, no? Molti governi hanno provato, no? A far fuori Vespa, a far fuori Fazio, anche l'ultimo in particolare, no? Ce l'ha ammirato, no? Soprattutto su questi due nomi, ma ce ne sono tanti altri. Ma questo è vero anche per la carta stampata, non è vero soltanto per i media televisivi. Provate a pensare ad esempio ai nomi dei grandi giornalisti, le notizie cambiano. Le notizie tra l'altro cambiano molto velocemente perché, e lo vedremo tra un momento, il meccanismo di attrazione che il fruitore del medium, cioè il lettore del giornale o lo spettatore televisivo ha, è un meccanismo che la cui attenzione cade molto velocemente. E quindi le notizie si presentano per un certo momento, quando si vede che c'è una caduta nell'attenzione si passa ad un'altra notizia, ma colui che presenta la notizia rimane lì. E infatti ci sono i grandi giornalisti. Ormai i nomi di questi grandi giornalisti non sono di fronte a tutti. Pensate per esempio, ogni giornale c'è il suo, no? Che poi diventa quasi, no, appunto come un divo della televisione, l'analogo del presentatore del talk show. Per esempio su Repubblica c'è Saviano, sul Fatto Quotidiano c'è Travaglio, ci sono i direttori dei giornali come Sallusti, come Belfiero o come Giordana, eccetera. E la cosa interessante è che poi questi giornalisti, che sono appunto diventati quasi loro l'interesse, uno legge gli articoli di Saviano, legge gli articoli di Travaglio indipendentemente dalle notizie, non è più la notizia che interessa, ma è colui che scrive la notizia che diventa interessante. E beh, poi queste stesse persone che ho appena citato sono quelle che poi alla fine finiscono di partecipare ai talk show, anche politici, e ci sono casi in cui uno accende la televisione, guarda un talk show e sono solo giornalisti. giornalista è colui che conduce il talk show, ma giornalisti sono anche gli ospiti che partecipano a questo talk show, che poi magari sono anche loro conduttori di talk show in un altro campo, in cui poi si ritroveranno le stesse persone. Cioè questa è l'autoreferenzialità dei media, che non diventano più media perché non fanno più da mediatori, sono semplicemente il prodotto che viene effettivamente fornito a colui che legge il giornale o che segue la televisione. Volevo fare un esempio in particolare, visto che oggi è il suo 95esimo compleanno, cioè il decano dei giornalisti italiani, Eugenio Scalfari, no? Il quale anche lui è diventato, no, un nuovo giornale, no, in qualche modo, no, perché ha addirittura fondato un giornale, non è l'unico naturalmente, ma è uno di quelli di maggior successo, perché anche Montanelli, che era un po' il suo alter ego qualche decina di anni fa, e qualcuno di voi che ha un po' più di anni forse se lo ricorderanno, però Montanelli ha provato a fondare il suo giornale La Voce, durato pochi mesi, no, e poi è finito malamente, mentre invece Repubblica, fondata da Scalfari, è durata per più di 40 anni, no, e continua ancora a durare, è diventato uno dei due maggiori giornali italiani insieme al Corriere della Sera. Scalfari compie oggi 95 anni, ma appunto è considerato il decano del giornalismo italiano, però è interessante capire come Scalfari ha interpretato il giornalismo. E ci sono almeno due aspetti che lasciano un po' perplessi. Da una parte, il fatto che Repubblica sia sempre schierata politicamente, così come fanno anche molti altri giornali, per esempio anche il Fatto Quotidiano è apertamente schierato oggi con il 5 Stelle, no? Gli altri che ho citato, per esempio Sallusti, Belpiero, eccetera, sono apertamente schierati con i partiti di destra berlusconiani, no? Però Scalfari ha avuto, diciamo così, non sono schieramenti mobili, ma sempre più o meno sul centro-sinistra, no? E la cosa interessante è stata anche, no, che Scalfari ha potuto fare delle, diciamo così, no, interviste, no, fino ai massimi livelli. Ora io queste meditazioni ho cominciato a farle qualche tempo fa. Quando 5-6 anni fa Scalfari intervistò Bergoglio, che all'epoca era stato eletto Papa da poco, e leggendo la prima intervista di Scalfari, no, io lessi una frase che mi è sembrata un po' strana. Scalfari disse: sono andato a trovare Bergoglio, il quale mi ha spiegato, no, quali sono stati i suoi sentimenti dopo l'elezione, no? E disse: ho sentito, di questo non è Scalfari che parla, ma è il Papa, no? E dice: ho sentito un peso sulle mie spalle, naturalmente, no? Essere eletti papi non è una cosa facile, lo immagino, no? Anche se poi tutti i cardinali cercano di sgomitare per farsi eleggere, ma comunque, no? Poi vogliono farci credere, no, che c'era questo peso, no, sulle spalle, no? E il Papa dice a Scalfari: mi sono ritirato nella stanzetta vicino a quella col balcone su piazza San Pietro, no? E sono stato lì per qualche minuto, forse mezz'ora, no? Ad aspettare finché una voce, una luce dal cielo, no, mi ha detto: tranquillo, eccetera. Allora ho firmato l'accettazione dell'elezione, no? Sono uscito, sono passato nella stanza accanto e mi sono affacciato al palazzo. Ora, leggendo questa intervista mi è venuto un dubbio, no? Perché io ero stato da non molto, tra l'altro, no? Proprio in quel corridoio, no? dove c'è la finestra che si affaccia su piazza San Pietro, e che, come ho appena detto, è un corridoio senza nessuna stanza, un corridoio molto largo che ha finestre che stanno da una parte, che danno sulla basilica di San Pietro, e finestre che stanno dall'altra parte, che danno invece su piazza San Pietro. Ora io dico: ma è abbastanza strano che il Papa gli abbia detto questo, perché forse Scalfari non lo sa, ma qualcun altro lo sa che non c'è nessuna stanza che sta vicino, no, a quella con la finestra che dà su piazza San Pietro. E poi c'erano anche altre cose che lasciavano perplessi in questa intervista, tanto perplessi che questa intervista prima di tutto fece il giro del mondo, no, perché ovviamente fu un grande scoop, la prima volta forse che un Papa si lasciava intervistare da un giornalista, fu addirittura messa sul sito del Vaticano, quindi divenne un'intervista ufficiale, ma dopo una ventina di giorni fu tolta silenziosamente da questo sito. No? Perché i vaticanisti avevano cominciato a dire: sì, però non è possibile che, anzitutto queste cose, no, che Scalfari aveva detto, no, che erano tra l'altro prese di peso dal film di Moretti, no, sull'elezione del Papa, no? E che quindi rivelavano il fatto un po' sospetto, no, che forse Scalfari aveva un po' confuso, no, tra il vero Papa, no, e quello che invece aveva visto al cinematografo. ma poi soprattutto, no, aveva detto delle cose che da un punto di vista dottrinale non sembravano corrette. In realtà aveva detto a Scalfari: ma non importa che uno creda in Dio, l'importante è che segua la propria coscienza. Ma è esattamente il contrario, perché per il motivo per cui la Chiesa esiste, no? Perché la coscienza non basta, anche perché i romanzi di Dostoevskij ci dicono qual è la coscienza di certe persone, no? Cioè che cosa porta a fare, no, la coscienza di certe persone. Quindi bisogna stare molto attenti. E allora i vaticanisti chiesero, soprattutto quelli stranieri, perché in Italia non si parla mai di queste cose ovviamente, non chiesero conto a Scalfari di ciò che aveva scritto. E lui diede una conferenza stampa, no, ai vaticanisti esteri, e disse delle cose che mi fecero veramente pensare all'epoca. Cioè disse, ma in effetti io sono andato da Bergoglio, no, e sono andato senza registratore, sono anche andato senza taccuino e senza penna per scrivere, no? Ma non solo lo faccio con lui, l'ho sempre fatto nella mia vita, no? E allora questo è peggio, no? Perché non è che una volta uno va e scivola sulla buccia di banana. No, questo è un metodo giornalistico, cioè di andare a parlare con qualcuno, no? Senza mezzi di testimonianza che poi possano in qualche modo confortare quello che viene detto, no? E poi ha ammesso, dice, sì, è vero, alcune delle cose che ho scritto non me le ha dette lui, no? E altre di quelle che mi ha detto non le ho scritte, no? Va bene, a questo punto, no, però, quando uno legge un'intervista di questo genere, che cosa pensa? Dice, sappiamo a priori, per confessione, diciamo così, dell'autore, che molte cose che sono state dette non sono state riportate, che molte cose che sono state riportate non sono state dette, e come facciamo a distinguere qual è il vero dal falso? Questo purtroppo, appunto, come Scalfari dice, no, è l'abitudine che lui ha avuto nella sua vita. Ora, se fosse stato solo lui, uno potrebbe dire, va bene, anatema, no, sul modo di fare giornalismo di Scalfari, ma mi è capitato, dopo qualche tempo, di discutere di questa cosa con un altro direttore del giornale, di cui non dico perché, insomma, questo è quello che scrive Scalfari un conto, ma quello che viene detto, no, non deve essere necessariamente ripetuto. E gli ho detto, a me pare molto strano, perché io ho intervistato, per esempio, tanti premi Nobel, ho anche scritto un libro, però quello che di solito faccio, arrivo con un registratore, registro quello che loro fanno, poi sbobina, no? Poi certo che ovviamente gli errori grammaticali, uno cerca di organizzare le frasi e così via, però tutte le cose che uno dice non sono state dette dall'intervistato. E questo direttore mi dice, ah, ma io faccio lo stesso, perché altrimenti se vado a registrare poi dopo mi tocca sbobinare. Dico, ma certo, il giornalista quello che dovrebbe essere il tuo lavoro, no? E allora ho cominciato a pensare, no, che effettivamente, no, i media forse hanno un atteggiamento e soprattutto un obiettivo che non è quello che noi crediamo che si abbiano, quando poi come fruitori, lettori di giornali o spettatori di programmi televisivi ci interessiamo a ciò che viene scritto o viene detto. Cioè i media non hanno come obiettivo quello di dire la verità, hanno come obiettivo una cosa molto diversa, che potrebbe anche essere legata in astratto col dire la verità, ma che poi in concreto spesso non lo è, ed è quello di fare degli scoop. Quello che interessa a Scalfari o a qualunque altro giornalista, perché poi adesso io ho fatto questo esempio soltanto per fargli un regalo di compleanno, visto che compie 95 anni, no? Ma a parte questo, no? L'interesse del giornalista è quello di fare degli scoop. Perché il giornale vuole avere appunto successo, non vuole che il giorno dopo tutti parlino di lui, di altri giornalisti poi tra l'altro, ed è questo l'autoreferenzialità alla quale alludevo prima, cioè se io faccio uno scoop, gli altri giornalisti, cioè i miei colleghi, il giorno dopo riporteranno tanto che io ho fatto uno scoop, divento io la notizia, non la notizia in sé, lo scoop, ma io che ho fatto la notizia. Addirittura, per esempio, sempre per citare Bergoglio, mi sono stupito anche in quegli anni che fosse diventata quasi una diva televisiva per qualche momento una corrispondente del Vaticano, una vaticanista, che era diventata famosa perché era l'unica che era rimasta nella sala stampa quando c'era stato il concistoro in cui Benedetto XVI aveva annunciato le sue dimissioni, parlando in latino tra l'altro. Questa signora non parlava in latino come molti vaticanisti, no, però ha capito che c'era qualcosa di strano, ha sentito una parola che sembrava essere dimissioni, è corsa all'ANSA, no, ha dato la notizia, e lei è diventata lo scoop, il fatto cioè il giornalista, in questo caso la giornalista, che aveva per primo annunciato le dimissioni del Papa. Ma chi se ne frega? Cioè il vero fatto è il fatto che ci siano state queste dimissioni. Il fatto che poi io, te o un altro abbiano dato questa notizia dovrebbe essere secondario, e invece non lo è mai. allora i media in realtà hanno, appunto, hanno questo obiettivo, no? Lo scoop, ma lo scoop ci porta a, o porta loro, no? A fare, diciamo, a comportarsi, no? In un modo che è esattamente contrario di quello che noi ci aspetteremmo da loro. Perché lo scoop non deve essere vero, non ha importanza che sia vero, deve attrarre l'attenzione di colui che poi lo legge o lo guarda, no? Quindi deve essere verosimile. E allora la differenza sostanziale tra ciò che i media perseguono e ciò che invece il fruitore di questi media vorrebbe invece avere è, da una parte, il fruitore vorrebbe avere la verità, mentre invece lo scoop si basa sulla verosimiglianza. E sappiamo che la verità spesso non è verosimile, perché a volte uno dice ma non può essere vero, no? Perché noi ci aspettiamo certe cose, no? E soprattutto, no, il verosimile non è detto affatto, no, che poi in realtà non si sia realizzato, no, e che dunque sia effettivamente vero. Cioè si va anche oltre, perché poi i giornalisti e gli operatori mediatici spesso non si limitano a dare notizie più o meno veritiere, no, e più o meno verosimili, ma in realtà passano anche oltre, no, e cominciano a dare opinioni. E tutti quei giornalisti che ho citato prima, che partecipano a questi talk show, spesso non sono lì perché in quel giorno è successo qualcosa che deve essere riportato, anche perché se è successo è già stato riportato ormai con quei media istantanei che noi abbiamo. No, sono lì per dare delle opinioni. Ma il mediatore dovrebbe essere, come ho detto prima, trasparente, la sua opinione dovrebbe anzi essere sconosciuta. Noi non dovremmo nemmeno sapere quello che il mediatore pensa di un certo partito, di un certo politico, di un certo fatto. Che lui dovrebbe essere trasparente, semplicemente comunicarlo nella maniera più asettica e più veritiera e non verosimile possibile, no? E invece no, ci vengono a dire, a partecipare, a suggerire addirittura ai politici, per esempio, che cosa bisogna fare, no? E così via. Questo fa sì che ormai, ovviamente, gli operatori mediatici, i giornalisti, già io parlo di giornalisti ma in un senso molto lato, naturalmente, no? Che coinvolge per l'appunto i giornali, la radio, la televisione e spesso anche i social media, no? Diventano loro stessi un potere a sé stante. Ora la cosa non è poi così nuova, no? Perché prima citava addirittura il botto di McLuhan, il medium e il messaggio, cioè il giornalista è il vero protagonista, ma il fatto che i media siano un potere è una cosa che risale addirittura al Settecento. Un signore, un filosofo politico inglese che si chiamava Burke, fu lui a coniare un'espressione che poi divenne famosa, che si chiamava il quarto potere. Come mai il quarto potere? Beh, siamo nel Settecento, all'inizio del Settecento Montesquieu aveva scritto Lo spirito delle leggi, aveva identificato in tre poteri quelli che sono i poteri centrali dello Stato, che sono il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. E allora Burke, andando in questa direzione, alla fine del Settecento, nella seconda metà del Settecento, dice sì, ma non dimentichiamo che c'è un quarto potere, no? Ed è quello che all'epoca si chiamava la stampa, non c'erano gli altri mezzi, ovviamente non c'era la radio, la televisione e così via, ma la stampa era già nata, erano nati i giornali. Notate che i giornali all'inizio, quando nacquero, erano dei fogli che uscivano quando c'erano delle notizie da dare. Quindi non erano periodici, perché non si poteva aspettarsi che le notizie fossero periodiche. Quando c'era una notizia interessante da dare, si stampava e poi si distribuiva questo fatto. Però coloro che stampavano, ovviamente, no, i giornalisti, gli editori, no, i distributori, ovviamente, e poi dovevano vivere, no? E quindi hanno pensato di far diventare il giornale qualcosa di periodico. Però i giornali oggi sono diventati giornali di 60, 100 pagine addirittura, no? I programmi televisivi, come una volta qualcuno se lo ricorderà, duravano 2 o 3 ore, c'era ricordato, voglio dire, quella sigla che dava l'inizio delle trasmissioni e anche la sigla che dava la fine delle trasmissioni. E quelle sigle sono scomparse, perché ormai le trasmissioni sono ininterrotte 24 ore al giorno, su decine, centinaia addirittura di trasmittenti. Allora certo che se bisogna riempire ogni giorno 100 pagine di molti giornali, bisogna riempire ogni giorno 24 ore di programmi, e beh, è ovvio, no, che molte delle cose saranno irrilevanti, molte delle cose saranno false, molte delle cose saranno messe lì così soltanto per riempitivi, eccetera, no? Però quello che conta è che si forma una casta, diciamo così, che esercita un potere. Questo quarto potere da noi in Italia soprattutto è diventato famoso degli anni, credo, 30-40, quando uscì quel film di Orson Welles, che in realtà raccontava la storia di un magnate dei media, un Berlusconi, diciamo così, all'ennesima potenza, che si chiamava William Hearst. Qualcuno di voi se lo ricorderà, chi di voi è stato in California forse andate a vedere, no, a San Simeon, la sua villa straordinaria, 50 km di spiaggia, no? Questi parchi, questa costruzione fatta prendendo pezzi per esempio di conventi europei, facendoseli trasportare in America, una cosa veramente hollywoodiana. Ebbene, William Hearst aveva fatto i soldi, appunto, diventando il giornalista fondamentale dell'epoca, l'analogo di Murdoch nei nostri giorni, o l'analogo di Zuckerberg, per esempio, no? che è in un altro medium, no? Però ha lo stesso livello. E il film di Orson Welles si intitolava Citizen Kane, cioè che era il nome del cittadino Kane, che era un nome fittizio che Orson Welles aveva dato a William Hearst nel film. Ma la traduzione italiana di questo film, invece di Citizen Kane, che forse si sarebbe capito poco in Italia, divenne per l'appunto Quarto Potere. E fu quello che concentrò poi la nostra attenzione, gli italiani, su questa espressione. Ora, cosa significa quarto potere? Perché i media sono diventati un potere che si aggiunge ai tre poteri ufficiali, diciamo così, costituzionali dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario? Beh, perché in realtà sono coloro che fabbricano due cose fondamentali per la nostra società di oggi. Da una parte il consenso politico. I media sono coloro che indirizzano i voti una direzione oppure nell'altra, e infatti sono in genere apertamente schierati. Ho detto prima che, per esempio, possiamo identificare apertamente quali sono i partiti di riferimento dei grandi giornali italiani, forse meno del Corriere della Sera, che è un po' più ambiguo, ma che comunque si situa, quando è ambiguo, ovviamente nel centro, no? E quindi, no, può sempre passare da una parte all'altra, no? Quando fa comodo, no? Però per esempio la Repubblica è identificata con il centro-sinistra, diciamo, è stata dietro a tutti gli esperimenti che sono stati fatti politicamente negli ultimi anni, Monti prima, poi Letta, poi Renzi ovviamente, no? Gentiloni, no? E così via, anche adesso con il nuovo PD e così via. Dall'altra parte, come ho detto prima, no? Il Fatto Quotidiano è apertamente schierato col Movimento 5 Stelle, eccetera, i giornali berlusconiani, come ovvio, sono schierati con Berlusconi e così via, no? E quindi creano consenso. E allora ovviamente dei mezzi che sono lì non per dare delle notizie, ma per creare consenso, no? Hanno cambiato completamente la struttura, no? Che noi pensavamo agli inizi, no? Di affidare ai media, cioè di essere dei mediatori tra i fatti e i lettori, diciamo così, o pure i fruitori. E dall'altra parte poi c'è un'altra cosa che viene creata, che non è tanto politica quanto piuttosto sociale, o se così volete morale, no? Ed è la creazione di quello che viene chiamato il politicamente corretto. I media creano un modo di pensare contro il quale è molto difficile andare, perché è così pervasivo, proprio perché la gente poi dopo si nutre di questi media, legge i giornali, guarda le televisioni, usa i social media, eccetera, e si crea un pensiero condiviso che diventa una camicia di forza, e ogni volta che uno cerca di uscire un pochettino da queste cose, no, viene bastonato, no, e fatto rientrare, diciamo così, nei ranghi. Recentemente ci sono stati degli episodi, è interessante quando avvengono recentemente, perché quando le cose sono antiche o anche soltanto di qualche anno fa, diventano anch'esse trasparenti, noi non ce ne accorgiamo più, le diamo per scontate e quindi non riusciamo a generare degli anticorpi. Ma quando le cose avvengono sotto i nostri occhi, se non siamo completamente intorpiditi già dai media stessi, possiamo accorgerci che stanno avvenendo. E voglio fare solo due esempi. Che magari non saranno tanto piacevoli da fare, no? Ma comunque, no? Bisogna farlo ugualmente, no? Uno è il movimento Me Too, no? Che è il colpo, no? Ha creato nel giro di un anno o due, no? Negli ultimi due anni, no? Questo che adesso tra l'altro sembra quasi sparito, anche perché poi ci si è accorti che alcune delle suffragette, diciamo così, no, dei riferimenti, dei testimonial o degli influencer, come poi vengono oggi chiamati, non erano poi così illibati come volevano farsi credere, no? O presentarsi. Però a me sono gli effetti che interessano di queste campagne. La campagna del MeToo, per esempio, ha portato a dei comportamenti che sono veramente paradossali. Perché, per esempio, l'ultimo film di Woody Allen non l'abbiamo visto e sembra che non lo vedremo per un po' di tempo, perché Woody Allen, notate, è stato accusato dalla ex moglie, no, Mia Farrow, e da una delle figlie adottive di Mia Farrow, no, di violenza sessuale. Bene, è una cosa tremenda, eccetera, ma notate che non c'è mai stato una sentenza contro Woody Allen, quindi in realtà dal punto di vista giuridico, no, non ci dovrebbe essere nessuna conseguenza che viene tratta da queste notizie che sono state comunque sparse, no, in giro dai media. Ma ciò nonostante, poiché il politicamente corretto oggi va in quella direzione, il produttore e la casa cinematografica hanno deciso che è meglio lasciar perdere perché si va in questa direzione. L'altro giorno ho letto la notizia che si riferisce al cantante Michael Jackson, che io personalmente trovo una persona disgustosa, anche come cantante tra l'altro, no? Ma anche come persona, no? Ma che ciò nonostante, no? Non ha nulla a che fare con le canzoni che poi cantava. Adesso sembra che nelle trasmittenti radiofoniche americane, no? Non si trasmettono più le musiche di Michael Jackson perché è uscito un film sulle sue supposte tendenze pedofile, no? Un film, notate, no? Non una sentenza di tribunale postuma magari anche, no? In seguito a processi che sono stati fatti, no, è bastato un film che dicesse che ci potevano essere queste cose e allora si mettono da parte le opere di questo, se vogliamo chiamarlo, artista, no? O cantante, eccetera. Ho fatto l'esempio di cantante, ho fatto l'esempio cineasta, no? Però è successo anche con Kevin Spacey, per esempio, no? Ricorderete, no? C'era una serie televisiva che ad un certo punto, no, è stata terminata, no? Lui è stato messo fuori, no? E così via. Tutto questo non sulla base di, appunto, di fatti che dovrebbero essere quello che interessano i media soprattutto, ma di quello che si può chiamare semplicemente gossip, no? Notizie più o meno, no? False o tendenziose. E questo fa sì che i media siano diventati appunto un quarto potere che però spesso scimmiotta anche gli altri, e in particolare in questo caso scimmiotta il terzo potere, cioè il potere giudiziario. I processi oggi spesso, soprattutto poi i processi di succo, diciamo così, no, che coinvolgono personaggi noti oppure fatti strani e così via, vengono fatti su due binari paralleli. Uno è quello della giustizia ordinaria, in cui ci sono ovviamente dei giudici, ci sono degli investigatori, ci sono soprattutto delle tutele che la legge permette e assegna a coloro che vengono indagati e che non possono essere ovviamente, no, superati se non andando contro la legge. Ma dall'altra parte ci sono i processi mediatici, quelli che vengono fatti sui giornali, in televisione, in cui si sbatte il mostro, come si diceva una volta, no, in prima pagina. E naturalmente tutte queste tutele che la legge ha stabilito per i processi giudiziari, nel caso dei media, non valgono assolutamente, no? E quindi si può benissimo finire nel tritacarne, diciamo così, anche se poi magari uno non c'entra nulla, anche se poi si scopre che le accuse si sono volatilizzate e così via. Tra l'altro notate che addirittura lo strumento del processo giudiziario viene riprodotto dentro i media. Ci sono ad esempio le indagini che vengono fatte dai giornalisti, i quali però non sono stati delegati dallo Stato a fare questo, quindi lo fanno per conto loro, perché vogliono sbattere lo scoop, sempre il motivo che dicevo prima, perché è questo quello che attira i lettori gli spettatori dei programmi televisivi. Ci sono addirittura le ricche del pubblico ministero, che sono spesso fatte dai giornalisti stessi. Travaglio, questo, no, è ovviamente, no, il grande accusatore, no? Cioè che va in televisione o scrive sul suo giornale e sembra di leggere, no, la riga di un avvocato, o addirittura spesso di leggere la sentenza perché poi i giornali o le televisioni emettono le sentenze, e se queste sentenze vanno in una direzione contraria da quella giudiziaria, è peggio per chi c'è cascato dentro, no? Perché sono quelle che poi veramente, no, a volte possono provocare dei guai nella vita, diciamo così, anche personale e quotidiana delle persone. Un altro caso che volevo fare come esempio, no, di quanto sia potente la pervasività, diciamo così, dei media, è quello che è successo recentemente. Qualcuno di voi avrà dei figli che vanno a scuola, al liceo, alle superiori, eccetera, no? Se saranno accorti che due o tre o quattro venerdì fa gli studenti, no, sono scesi in piazza, no, per andare a fare manifestazioni a favore, no, del pianeta, diciamo così, no? E contro il riscaldamento globale. Ora, se uno va a vedere, va a scavare leggermente, no? Da dove arrivano questi? Come va ad un certo punto, tutti insieme gli studenti, no? In Europa soprattutto, anche se si è detto, no, che la manifestazione era mondiale, no? Era una cosa soprattutto europea, no? Come mai, no, tutti di colpo sono scesi esattamente quel giorno lì? Perché c'è una testimonia, no, che molti di voi avranno visto, che è una bambina di 16 anni, che si chiama Greta, no? E che è diventata nel giro di pochi mesi, no, il simbolo di questa battaglia, che a prima vista, no, e in linea di principio, potrebbe anche essere una battaglia estremamente interessante, no, a favore dell'ecologia, no, a favore della salvezza del pianeta. Poi uno va a cercare di vedere, dice, ma questa bambina da dove salta fuori? Come è riuscita, per esempio, una bambina che marina la scuola e che dunque in una situazione normale dovrebbe prendere una nota, no, di demerito e ritornare a scuola, no, ad arrivare a Davos, per esempio, no, di fronte ai potenti della Terra, a salire in cattedra, a pontificare dicendo vi farò paura, no, e dovrete rispondere a meno di quello che fate, eccetera. Sembra una cosa veramente da film, no? Allora uno va a vedere, no, e dice, ma chi è questa bambina? È la figlia, no, di due personaggi famosi, no, in Svezia, la madre in particolare, no, che è un'attivista effettivamente, no, ecologica, no, che ha scritto un libro e che ha pensato che il modo migliore di scrivere questo libro, no, fosse di quello di propagandarlo, no, sui media, nel modo in cui si fanno queste cose oggi. No. Ha due bambini autistici, due sorelle, no, che una delle quali appunto è questa Greta, ha questo marito, il libro è appena uscito, no, e presto sarà un successo mondiale naturalmente, no, ha quattro autori, il genitore, no, e i due figli. No. E che cosa ha fatto questa bambina? Beh, dice, beh, dopo tante volte che è andata a sedersi di fronte al municipio della sua città, invece di andare a scuola, no, è diventata famosa in tutto il mondo. Niente affatto, perché se uno va a vedere, in realtà la prima volta che questa bambina si è seduta lì è arrivata con un numero di fotografi, no? E la cosa era organizzata, no? Ed è stata la creazione artificiale di quello che oggi viene chiamato un'influenza. Il giorno dopo, il giorno stesso, la foto di questa bambina ha fatto il giro del mondo. Dietro a questa, chi l'ha mandata in giro? Certo che se la mandava lei sul suo conto Twitter andava poco lontano, no? Quanto a caso dietro c'era, è stata rimandata immediatamente da Al Gore, è stata rimandata immediatamente da una società che si chiama Non Abbiamo Più Tempo, We Don't Have Time, che è esattamente il cartello che questa bambina espone ogni volta che va a fare le sue manifestazioni. Questa bambina è consulente di questa società, la società è in parte pagata per 50 milioni di euro, no, dall'IKEA. Allora si capisce che dietro queste cose, no, c'è la creazione di quello che ai media serve. Servono gli influencer, serve l'uso di qualche cosa che possa catturare l'attenzione della gente. In questo caso che cos'è quello che cattura l'attenzione della gente? Il fatto è che anzitutto questa bambina che cosa ne sa a 15 o 16 anni che la Terra è in pericolo, ammesso che lo sia? Ovviamente qualcuno glielo dovrà aver detto, no? E chi dovrebbe averglielo detto? Beh, ovviamente qualche scienziato. Purtroppo gli scienziati oggi sono invisi al pubblico dei giornali, delle televisioni e in generale dei media. Perché? Perché hanno un atteggiamento che è molto contrario a quello dei giornalisti, no? Che gli scienziati dicono, beh, c'è un'unica verità, no? Questa verità bisogna ovviamente stabilirla attraverso esperimenti, attraverso teorie scientifiche e così via, e la verità non si discute. Ma noi viviamo in tempi in cui invece tutti vogliono avere il diritto di dire la propria opinione. Per esempio c'è un movimento No Vax, il quale decide che sì, voi direte che i vaccini fanno bene, ma noi la pensiamo che invece facciano male e abbiamo lo stesso diritto di voi di dire la stessa cosa. E allora poiché gli scienziati hanno questo brutto nome ormai, no? E quindi le loro idee non passano più, che cosa più geniale, no? Di farle dire da un bambino, no? Come se questo bambino fosse ispirato dal cielo, fosse arrivato un angelo di quello là che arriva giù, no? E ti dice qual è la verità, no? E poi questo bambino porta la buona novella in giro per il mondo. C'era un angelo, era semplicemente una rappresentazione, no? Ho visto il professor Bacca che si preoccupava, perché essendo giustamente un razionalista vecchio stampo, se poi anch'io non lo faccio, magari la prima colpa. Ma questo non è naturalmente per dire qualche cosa contro questa povera bambina, che appunto no, in parte è malata, no, e in parte fa benissimo a fare quello di cui crede, però è lei stessa manipolata, no, da coloro che sono dietro di lei, no, e sono questi mezzi di manipolazione di massa, dovremmo chiamarli, no? Di distrazione di massa, come vengono chiamati, e non ovviamente no, di comunicazione di massa. E c'è una cosa da dire ancora, da aggiungere, no? E poi mi avvio alla conclusione, come si dice quando arriva l'ora della cena, che ovviamente no, è una cosa fondamentale, anche una delle cose fondamentali. Ed è il problema che è vero, c'è questo quarto potere, quindi, no? Ed è il vero potere che oggi in realtà ci manipola, perché gli altri tre in realtà incominciano ad essere subordinati a questo quarto potere, perché il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario spesso sono costretti a fare i conti con i media, spesso li usano loro stessi, no? Con le vedine, come si faceva una volta, no? Ormai con le notizie che vengono date sotto banco e così via, spesso il quarto potere pretende di insegnare al governo che cosa deve fare, e tutti questi grandi giornalisti che ho citato prima, no? Da Travaglio in giù, Scalfari compreso, eccetera, no? Dicono bisogna fare così, bisogna fare così, eccetera, e si dimenticano che la loro funzione è quella di dire al pubblico ciò che i politici hanno detto o hanno fatto, no? E invece vogliono dire ciò che loro pensano di questa cosa. Ma dicevo, i media, quarto potere, no? Non sono mica l'ultimo, perché c'è un quinto potere, che è ancora più sottile di quello dei media, perché i media ormai sono scesi apertamente in campo, no? E quindi sono palesemente parte del gioco. Ma il quinto potere è ovviamente il potere economico. Quel che una volta qualcuno, o meglio ancora adesso, qualcuno chiama i poteri forti, no? In realtà è un potere, no? Il potere forte, no? È il potere dei soldi. Come interviene questo potere dietro al quarto potere? Beh, interviene nel modo più ovvio, no? E se uno va a vedere questi giornali, allora per esempio si accorge, no, che insomma non saranno così indipendenti, e non sarà anche un caso il fatto che nell'Italia, adesso parliamo del caso dell'Italia, ma ovviamente questa è una situazione mondiale, no? Guarda caso, una volta gli industriali non avevano come scopo e come fine quello di fare guadagni, ovviamente, no? E tutto un colpo sono diventati tutti dei mecenati, no? Che hanno come scopo quello di fare la cultura, e quindi De Benedetti compra la Repubblica e il Can compra la Stampa, no? Come il suo nonno prima, no? L'avvocato Agnelli l'aveva già comprata prima di lui, no? E Berlusconi si compra due o tre giornali, no? Come il giornale, adesso non mi ricordo più perché cambiano la verità, la voce, eccetera, eccetera, no? E tutti questi industriali, cioè, si potrà sospettare che se comprano certi giornali e che poi questi giornali risuonano esattamente quali sono le idee di questi industriali, e beh, allora tanto liberi questi giornali non saranno, no? Perché evidentemente non sono lì per fare quello che una volta si chiamava la voce del padrone, vi ricorderete questi vecchi dischi, no? In cui c'era il cane che sentiva la musica, no? Con il grammofono così, no? La voce del padrone, cioè i media sono sospetti non solo per le cose che fanno, non solo per il modo in cui si comportano, ma anche perché sono supportati direttamente da coloro che hanno un interesse a che questi media dicano certe cose invece che certe altre. Se voi volete sentire qualche cosa sui processi di Berlusconi, è bene che leggiate la Repubblica e che non leggiate il giornale. Ma se volete sentire qualcosa sui processi di De Benedetti, è bene che facciate il contrario, no? E questo fa sì, no, che ovviamente, no, né uno né l'altro di questi media, no, siano particolarmente obiettivi. Bene, c'è un unico, naturalmente poi ovviamente i giornalisti non possono essere asettici, no, di natura, avranno le loro idee. Quindi ovviamente, no, anche le notizie che vengono scelte, per esempio è molto interessante guardare, no, le prime pagine dei giornali, A volte queste prime pagine dei giornali semplicemente convergono sulla stessa notizia, perché c'è un meccanismo che fa sì che quando uno fa quello, allora gli altri che non vogliono farsi fregare lo scoop fanno la stessa cosa nel tentativo di suddividere, diciamo così, i benefici di questo scoop. E altre volte invece le notizie si dividono perché ci sono interessi contrastanti e quindi si sottolinea una cosa invece che un'altra, perché fa comodo per l'appunto, no? A colui che la fa. Quindi c'è il potere ovviamente economico, ma soprattutto c'è anche l'ideologia di coloro che in media in realtà li gestiscono. Come ultima osservazione volevo fare il fatto che in tutto questo discorso c'è un grande assente, o perlomeno se non è assente è una cenerentola, no? Ed è quella a cui alludevo agli inizi, cioè la scienza, o più in generale addirittura potremmo fare così, potremmo dire la cultura. Perché se voi sfogliate per esempio un giornale di oggi, nelle sue 60 pagine vi accorgerete che la cultura ha un ruolo veramente marginale. Una o due pagine al giorno vengono dedicate alla cultura, quando poi uno guarda spesso sono cose legate agli spettacoli, e anche gli spettacoli non sono direttamente cultura, perché anche lì ovviamente no, c'è il tentativo di seguire il pubblico, di seguire la audience, di fare gli scoop dal loro punto di vista, eccetera. Quindi si parla pochissimo di cultura, i media sarebbero dei diffusori di cultura straordinari, si potrebbe fare cultura e più in generale, in particolare scienza, sui giornali, alla radio, alla televisione, sui social media, eccetera. Non se ne fa quasi nulla. Quando la si fa è ovviamente una cosa estremamente anacquata, estremamente edulcorata, e ovviamente questo fa sì che i media da questo punto di vista, no, svolgano un ruolo marginale nella cultura, e questo è paradossale da una parte, no, e è veramente triste, no, e sconsolante dall'altra. In parte questo è dovuto al fatto, ed è un altro dei grandi nei dei media, che a differenza per esempio delle istituzioni come quelle universitarie, in cui ovviamente si possono fare discorsi, non comincerò a farli qui, no, su come vengono reclutati i professori, però perlomeno c'è una parvenza di concorsi, di selezione, si cerca bene o male, no, anche se poi magari è difficile implementare queste cose, di scegliere i migliori. Ma i media non vanno mai a scegliere i migliori, perché la scelta di coloro che collaborano ai media, in un caso o nell'altro, no, i giornali, le televisioni, le radio e così via, no, è fatta in base a criteri che sono completamente diversi. Il primo criterio è: bisogna in qualche modo essere fortunati a conoscere il direttore o il proprietario o così via, no? Cioè, in altre parole, tra virgolette, bisogna essere raccomandati, così si entra nei media. Oppure si può entrare perché in realtà si muove l'audience, no? E allora cosa significa? Beh, certo, si acquistano, diciamo così, le firme dei giornali, o si fanno fare programmi televisivi a coloro che hanno avuto per esempio un best seller, no? Ma attenzione, perché il best seller ovviamente non significa che uno ha venduto, no, molti libri, oppure molti dischi o cose di questo, ha fatto un film che ha avuto un grande successo, no? Però sappiamo che c'è una piramide di gradimento, no? E più le opere sono interessanti e sofisticate, no? E più la piramide, no, si chiude sulla punta, no? E più invece, no, il successo è universale, e più vuol dire che probabilmente la qualità, no, è scesa. Io spesso cito un paradosso, no, che si dice, tristissimo, questo è un fatto, non è ancora un paradosso, il paradosso arriva per un momento, no? Si cita questo fatto che in Italia 2/3 della popolazione italiana non legge un libro all'anno, nemmeno un libro all'anno. E questo è tragico, no? Perché vuol dire, se uno non legge libri, ovviamente, beh, è chiaro che la cultura, no, poi non progredisce. Poi però il paradosso arriva per l'altro terzo, perché uno dice, ah bene, però il terzo della popolazione italiana che legge libri, che libri legge? E uno dice, ah, vado a vedere le classifiche, no? E uno poi lì sì che si mette le mani nei capelli, no? Perché quali sono le classifiche? In genere sono questi romanzi, no, spesso pacottiglia, spesso sono i libri dei giornalisti, i quali, avendo ovviamente, no, questi mezzi a disposizione, non solo scrivono sui giornali, ma poi scrivono i libri, poi vanno nelle trasmissioni televisive a propagandare i libri, e poi alla fine, no, se ne parla sui giornali, no? E così. E quindi i grandi successi spesso dei saggi, no, in Italia sono per esempio i libri di Vespa, che puntualissimamente Ah, sono buone quando arriva il periodo natalizio e così via, che vengono presentati dal Presidente del Consiglio e cose di questo genere, no? E allora il paradosso è questo, sono meglio i 2/3 della popolazione che non legge nessun libro o quel terzo che legge quei libri lì, no? Questo è il vero paradosso. Ma con questo a non so se sia del terzo o dei due terzi, naturalmente, no? Rivela anche però in un certo senso lo scarico di tensione che segnala anche il fatto che siamo arrivati alle 8 della sera, che come dicevo prima è l'ora della cena, no? E quindi io direi che ho detto quello che dovevo dire, spero di non aver pestato troppe cose eccetera, nessuno andrà a dire a Scalfari che gli ho fatto gli auguri, no? Nel modo in cui gliel'ho fatto, che per altro l'altro dovrebbe essere il modo in cui effettivamente gli amici fanno gli auguri o perlomeno parlano, no? con coloro che conoscono. È inutile fare, no? Semplicemente, no? Apprezzamenti finti, no? Come ho detto oggi, no? Per esempio sui giornali, forse è meglio farli e dire direttamente quello che uno pensa, no? Perché con gli amici proprio si può dire la verità, no? Ma non sono sicuro che lui o altri esponenti dei media sarebbero contenti, ma quindi è meglio che le cose che abbiamo detto rimangano fra noi, anche se ho visto pericolosamente che ci sono un paio di telecamere di registratori accesi che mi fanno temere, no? Però io intanto ormai sul giornale non ci scrivo più, quindi non mi possono licenziare, quindi vi ringrazio per la presenza.